premetto, sono tendenzialmente logorroico e un po' ripetitivo a volte, per cui magari se ho già detto una cosa ditemelo, fatemelo notare, collaborate, aiutate. E magari poi arriva ancora gente alla spicciolata, per cui siete tantissimi, almeno dalla mail, insomma risulta che siete una sessantina, me ne aspettavo una decina, direi che dovrò fare un successo, un'altra. È la prima volta che mi trovo a dover spiegare qualcuno a un pubblico, qualcosa a un pubblico così vasto, per cui direi che insomma aiutatemi anche voi, fatemi un sacco di domande, così i tempi morti vengono meno. Comunque vi spiego un po' come è nata l'idea del corso, così capite anche voi un po' di quello che andremo a parlare nei prossimi incontri. Il corso è nato un po' con l'idea di permettere a chiunque, anche chi vive in città, di riuscire a coltivare ortaggi, pur non avendo pezzi di terra, fattorie di terra, la possibilità di accedere ai famosi orti urbani, no? Che dà il comune e via dicendo. Per cui chiaramente diciamo in appartamento viene molto difficile. Chi però, come suppongo molti di voi, ha la possibilità di avere un balcone, di accedere a una terrazza in qualche maniera, è pressoché possibile, facile in realtà su certi aspetti, riuscire a autoprodursi, quindi a realizzare un vero e proprio orto. Chiaramente a seconda della metratura quadra, diciamo, del balcone, si avrà una produzione che soddisferà o meno il proprio fabbisogno quotidiano, però anche nei balconi più piccoli, anche dove insomma in teoria è insospettabile possa per vita un orto, c'è la possibilità di coltivarsi delle piccole piante, avere una piccola produzione che comunque dia una soddisfazione, perché in realtà poi coltivare un orto sul balcone è vero che non arriverà mai a soddisfare il fabbisogno di una famiglia, però tante volte non è neanche quello lo scopo finale, ultimo, no? Diciamo che comunque la coltivazione dell'orto sul terrazzo, al di là dell'aspetto produttivo, ha quantomeno un altro aspetto da non sottovalutare, che è quello, secondo me, contemplativo, e di quello che è in qualche maniera esplicativo di quello che può essere e che vuol dire coltivare ortaggi. Tendenzialmente negli ultimi 50 anni siamo stati abituati a trovare qualsiasi tipo di ortaggio in qualsiasi stagione dell'anno, pomodori a gennaio piuttosto che i broccoli ad agosto. Questa cosa è chiaramente, magari non per tutti, però tendenzialmente è diciamo contro natura, nel senso che comunque in un qualsiasi orto senza serre o comunque coltivato in maniera biologica, naturale, dicendo, non troverete mai e poi mai un pomodoro a gennaio. Per cui anche lì, chi decide di coltivare un orto sul balcone dimentichi da subito di seminare pomodori a settembre con la speranza di vederli crescere per Natale, insomma, non li avrete mai. Questo io ho tenuto per un periodo anche una bangarella al mercato di Vag, alcuni di voi li ho già visti là, altri no, però, e per mia seppur breve esperienza ho avuto modo di capire come moltissima gente queste cose purtroppo non le sa, ma è successo tantissime volte che mi chiedessero le zucchine sotto Natale perché il menù lo prevedeva, però per cui è un aspetto che va preso in considerazione. Per alcuni potrà essere una delusione, per altri una scoperta, però insomma è una cosa che va presa in considerazione senz'altro. Un'altra cosa è la pazienza di aspettare che effettivamente le nostre verdure salgano, crescano, maturino, muoiano, perché c'è da prendere in considerazione anche l'aspetto della delusione cocente di aver messo le melanzane e di non vederle o di vederle rachitiche, grandi come una ciliegia. Sono cose che nessun corso vi spiegherà come evitare, nel senso che succedono anche ai più bravi, ci sono da prendere in considerazione le stagioni, il tempo, la pioggia, la grandine, un balcone meno chiaramente, però sono cose che effettivamente dovete tenere conto. La funzione di tenere un orto sul balcone, al di là poi di tutto l'aspetto protocolico che può avere, è quella quantomeno di imparare, no, niente, prego, di imparare, va bene, come coltivare le verdure e di come ovviare in minima parte, però siete tanti, per cui direi che già un buon numero, a riciclare, a come dire, raggirare quelle che sono le logiche di mercato. Faccio un esempio, il pomodoro pacchino, maledetto pomodoro pacchino, può essere venduto sul mercato solo ed esclusivamente nelle confezioni di plastica, quelle trasparenti, non so se avete presente, no? Perché è un DOP, un biocidio, ora non mi ricordo. Comunque, quella è l'unica forma, buonasera, nella quale può essere venduto. Chiaramente tutti voi potete coltivare il vostro pomodoro pacchino senza doverlo poi inscatolare, per voi senza doverlo poi inscatolare in quelle orride confezioni. Quelle orride confezioni poi potrebbero essere in realtà delle piccole serre per il semenzaio, per cui c'è sempre l'aspetto del riciclo, del riutilizzo, che poi prenderemo in considerazione anche negli appuntamenti successivi. Io oggi farò un attimo una panoramica di quello che è il corso e poi, a seconda anche delle vostre domande, andremo un po' più nello specifico di alcuni punti, poi per i prossimi incontri andiamo un po' ad analizzare quelle che sono le tecniche proprio per riuscire ad ottenere una produzione orticola sul vostro balcone. Sono tantissime, volendo, però diciamo che ci sono i fondamentali, come in tutto, che vanno tenuti bene a mente. Prima di tutto l'esposizione del vostro balcone. Se è a Bologna, abbiamo un clima continentale, per cui l'inverno gela, per cui piove molto in autunno, ma lo conoscete meglio di me, e se il balcone è esposto a sud, può essere, non è detto, ma può essere che ci voglia più fatica, qualche accorgimento in più per avere piante che soffrono particolarmente il freddo, perché comunque a sud prende poco sole, saranno, se vi va bene, in questa stagione prenderà quelle 3-4 ore di sole, mentre in realtà alcuni ortaggi hanno bisogno di un'esposizione di circa 10 ore di sole per riuscire a maturare bene, perché non si sviluppi troppo l'apparato fogliare piuttosto che il frutto. E questa è la prima delle considerazioni. La
seconda, scusa, vorrei dire a nord.
Vuole dire nord.
Nord, scusate. Bravi, vedete? Volevo dire nord. A sud invece il contrario. A est prende il sole prevalentemente la mattina, va meglio che a sud, a nord, maledizione, senz'altro, però si può fare, non è... diciamo che se ben esposte le piante, perché poi chiaramente il balcone ha le sue caratteristiche, voi potete con qualche accorgimento modificarle in linea di massima, no? Per cui osservate il vostro balcone, guardate, vi perdete qualche ora ogni giorno, guardate più o meno l'inclinazione del sole e in base a quello posizionerete le piante più in alto o più in basso. Comunque anche troppo sole, tante volte fa male, per cui dovrete ombreggiare, dovrete in qualche maniera riuscire ad evitare che le piante si scotti. Questa è la prima considerazione, che è fondamentale per decidere poi cosa andare a piantare, cosa andare a seminare. Un'altra considerazione che va presa è la possibilità di portare dell'acqua su questo balcone. E in alcuni casi chi può avrà il suo annaffiatoio che riempirà la cucina e porterà sul balcone, in altri casi ci sono anche i rubinetti sul balcone, quindi saranno i più fortunati. Bene loro. e l'estate chi va in vacanza dovrà studiarsi, se vuole avere un nord estivo dovrà studiare un modo, e vi aiuterò a capirne per quanto ci siano i limiti, e per riuscire a dare da bere alle proprie piante anche se si sta via una settimana. C'è la possibilità, è leggermente complessa, però c'è, ed è un altro fattore fondamentale. La parte, diciamo, che riguarda l'irrigazione dell'orto vuole tutta una cosa, un incontro a sé, perché comunque, diciamo, chi ha messo delle piante in balcone molto spesso avrà il maledetto sottovaso, e c'è chi vede la pianta un po' vizzita e quindi acqua, catinelle. È una cosa che tendenzialmente, non sempre, non per tutte le piante, va bene, ogni pianta ha il proprio fabbisogno idrico, ogni pianta ha il proprio fabbisogno di nutrimento, non si può standardizzare. È una cosa che tendenzialmente viene fatta per inesperienza, e è normale che accada, però va assolutamente regolata. E questo è un altro aspetto. Un altro aspetto è quello dei vasi, perché chiaramente sul balcone parleremo di vasi, parleremo di container, di cassoni, ci sono plurime possibilità per sistemare le proprie piante. Tendenzialmente, almeno per esperienza personale, la gente mette le proprie piante nei vasi di coccio, di terracotta. Va benissimo, nel senso che sono i migliori in quanto a trattenuta di calore, in quanto a rilascio di calore, perché comunque il coccio è un materiale, anche per l'umidità, il coccio è un materiale ottimo, ma è pesantissimo. Alcune piante come la melanzana, la zucchina, che vogliono un contenitore proprio, o molto grande nel caso se ne vogliono mettere di più, e diventerà un irremovibile, per cui bisogna capire anche quel discorso lì. Nel caso si debba spostare per qualsiasi motivo la pianta, bisogna che questa cosa sia attuabile. Un altro, adesso faccio una carrellata, ripeto, poi man mano nello specifico ci entriamo molto volentieri. E un altro fattore di cui tenere conto è il substrato, detto, come ho detto, che altro non è che il terriccio che noi andremo ad usare per piantare i nostri ortaggi. Non tutti vanno bene, nel senso che se si va in un vivaio a chiedere che terriccio bene utilizzare, io personalmente dei vivaisti mi fido pochissimo e tendenzialmente consigliano terricci universali che ti dicono che va bene sicuramente per le tue melanzane, che non c'è bisogno di aggiungere altro, che va benissimo sicuramente per tutti i tipi di ortaggi, anzi se ci vuoi mettere le petunie va meglio ancora. Non è vero. A seconda sempre del tipo di ortaggio c'è il suo substrato. Voi avete la fortuna, ma chi coltiva in balcone ha la fortuna rispetto a noi agricoltori che coltiviamo in pieno campo, di poter scegliere il tipo di substrato da utilizzare. Nel senso, noi arriviamo, compriamo, affittiamo un ettaro di terra. È vero che puoi girarti l'Emilia Romagna cercando la terra migliore, però bene o male quella è, e in base a quella, dove tu coltiverai tutti i tuoi ortaggi, devi arrovellarti per concimare di più una parte, concimare meno una parte, sovesci, non sovesci, e via dicendo. Voi invece avete dei vasi e potete giocare al piccolo chimico fondamentalmente cercando il tipo di substrato necessario. Scusa, posso chiudere un po'? Voi avete la fortuna di poter scegliere la terra dove coltivare i pomodori. Per esempio, i pomodori vengono benissimo, crescono benissimo, saporitissimi, in un substrato tendenzialmente argilloso. Le carote, non sperateci nemmeno, vogliono la sabbia. per cui anche lì avete, diciamo, un raggio di potenziale di scelta che non tutti gli agricoltori possono avere. Io devo andare in un ettaro di terra a cercarmi la parte più sabbiosa per mettere le carote, e non è detto che vengano, perché non è detto che io produca carote, tant'è che non è facile. E questo è un'altra cosa. Poi c'è la parte tutta, diciamo, riguardante la nutrizione della pianta, per cui concime. È chiaro che vivendo in centro a Bologna avrete le vostre rogne per trovare del letame di cavallo, no? Questo mi sembra evidente, a meno che uno non voglia andare in un'azienda agricola, chiedergli un sacchetto che è sufficiente e tornarsene a casa con un sacchetto per la gioia di chi è in macchina con voi. Però ci sono possibilità, insomma, anche lì plurime, di farci dei concimi casalinghi ottimi. E
grazie. Questa sera sei il portinaio, cioè,
diciamo il
buonasera.
Ciao. Avete la possibilità di sperimentare migliaia di possibilità. Un esempio su tutti, la soia, i fagioli di soia che si trovano secchi nei negozi del biologico, dico io, però immagino che anche da altre parti. La soia fatta fermentare in acqua, dopo un tot di tempo diventa una poltiglia. La fermentazione della soia è un ottimo nutrimento per gli ortaggi, se mescolata chiaramente al terriccio, per cui ha un costo che, come tutti i concimi, è un po' più alto del normale terriccio, però avete la possibilità di dosare voi il vostro livello di concimazione a seconda della pianta e via discorrendo. Mi aveva detto che attaccavano alle 10:30, per questo. Siamo late movie, che sarà. Dimmi. Sì, esatto, bravo. Ma sì, poi chiaro, ripeto, perché è arrivato dopo. Adesso faccio una carrellata, poi approfondirò questa cosa. Te lo dico, ma su questa cosa ci torniamo. La soia, i fagioli di soia gialla, se vengono messi in acqua con un volume doppio rispetto al loro da secchi, prima si reidratano e dopo cominciano a fermentare, si spanno e si riducono a una poltiglia unica, che assorbono tutta l'acqua, e quella poltiglia, se mescolata a un terriccio comune o al vostro substrato che precedentemente vi siete fatti, è un ottimo concime naturale per la vostra pianta. Tutti, diciamo, i prodotti fermentati, non tutti, buona parte, però quello è ottimo. Oltretutto è una leguminosa, per cui diciamo che ha di suo una carica di azoto abbastanza buona, ma su questo poi, ripeto, ci torniamo. Un altro, e questo può essere magari più difficoltoso, un altro punto da prendere in considerazione è reperire la materia prima, le piante. Allora, ci sono pochissimi produttori di... Grazie. Ciao.
Ciao.
Dice, ci sono pochissimi produttori di sementi biologiche. O meglio, ci sono pochissimi produttori di sementi biologiche che fanno solo quelle. Nel senso che la Coop ha la sua linea bio, che va benissimo, ma produce anche semi convenzionali. Io non voglio dubitare di nessuno, però lì il grosso rischio è che tra la produzione convenzionale e la produzione del biologico ci siano delle contaminazioni. Nel senso, laddove non riesco più a produrre sufficiente bio, butto del convenzionale ed è cosa fatta. La Coop non credo che lo faccia, però è il rischio che realmente esiste. No, ci sono dei produttori che fanno solo ed esclusivamente biologico, che sono certificati e sono, diciamo, sicuri, e poi lo si vede, perché la differenza tra il convenzionale e il biologico è che il convenzionale usa semi ibridi, per cui la pianta darà un seme però sterile, nel senso che se tu compri il seme nei negozietti ed è convenzionale, c'è scritto è seme ibrido, il tuo pomodoro darà i suoi semi, ma se tu metti il seme di quel pomodoro in terra non cresce niente, perché sono stati selezionati per dare quella pianta.
Questo per tutti i semi...
del convenzionale?
Semi-ibridi forse.
Beh, i semi convenzionali sono per il 99,9% delle ibridazioni, perché nel convenzionale, se vogliono darti il pomodoro San Marzano, lo ibridano di modo che tu abbia sicuramente il pomodoro San Marzano con quelle caratteristiche. Deve avvicinarsi al 90% alla foto della bustina. Poi chiaramente se non lo coltivi male ci arriva, però, mentre diciamo le sementi biologiche hanno più, ed è per questo che tutti gli agricoltori del biologico le usano, il fatto che da frutto hai seme e ti puoi cominciare a produrre più le piante. Ed è un altro aspetto notevole, secondo me, di chi fa orto, perché d'accordo, compro i semi, però può diventare di fatto una spesa, no? Anno per anno comprare, vabbè, sul balcone magari meno, però immaginatevi, io che ho un ettaro di orto, se ogni anno devo comprare 6 kg di zucchine, 6 kg di semi di zucchine è difficile, però un tot di semi di zucchine ogni anno diventa per me sul bilancio finale una spesa notevole. Comunque le sementi costano, hanno un loro prezzo, io spendo mediamente 300 euro l'anno di semi, dove riesco ad autoprodurmeli, per me non è altro che una gioia. Chiaro che se hai un ettaro di terra diventa un lavoro a tempo pieno, puoi farsi i propri piantini, e voi avete un'altra fortuna in più, che è la possibilità oggettiva di riuscirvi... Oh, buonasera, la bimba. Avete la possibilità oggettiva di farvi i vostri piantini. Per cui c'è, cioè, Arco Iris comunque, non faccio pubblicità perché mi interessa, è giusto, ma nel caso qualcuno avesse dei dubbi, Arco Iris è l'unico produttore in Italia che fa solo ed esclusivamente sementi biologiche. Il sito è, mi sembra, www.arcoiris.it o .com, comunque in internet si trova comodamente. Vi potete far mandare anche per il costo di 2 euro il catalogo annuale a casa. E loro hanno di interessante anche l'aspetto, diciamo, della ricerca di diverse varietà, per cui non troverete due tipi di pomodoro, cuore di bue e San Marzano, ma ne troverete 15-16, per cui lì largo alla fantasia, ognuno può trovare la pianta che si adatta meglio al proprio balcone. Chiaramente lì è una ricerca continua. Chiaro che l'orto, che sia sul balcone o che sia in pieno campo, è un laboratorio continuo. Si sbaglia disastrosamente i primi 2 anni, cocenti di illusioni, e se si prende nota, l'anno dopo si migliorerà sempre. Ma gente che coltiva orto in quantità anche notevole da anni, da 20 anni, ancora non ha smesso di scoprire un'altra pianta, un altro modo per coltivare la pianta precedente. Poi lo scambio, la rete è fondamentale, si domanda, ci si informa. Io quando ho iniziato ho rotto le scatole a un'azienda agricola, per mesi andavo a chiedere ma come si fa quello, ma come si fa quell'altro, finché non mi hanno assunto e dopo sono riuscito, insomma, ad avere le mie soddisfazioni. Vi assicuro, sembra una cavolata, però i primi broccoli che mangi tuoi sono i più buoni al mondo. Sembra veramente una cazzata, però ecco, ve lo garantisco, io tendenzialmente sono un cinico, ma su queste cose qua mi sono riscoperto un tenero. Però vabbè, parte adesso, diciamo che reperendo i semi da arco iris, come dicevo, avete la possibilità di avere quantomeno una materia prima biologica al 100%, garantita, eccetera, eccetera. Avrà probabilmente un tasso di germinazione più basso, nel senso che non essendo stato conciato non è immune a tutte le varie malattie e parassiti che possono colpire anche il seme. Questo nel biologico è un rischio che dovete calcolare tutti i giorni della vostra vita davanti a un orto. Però diciamo che è tutto sommato un buon compromesso, secondo me, visto poi quello che andremo a mangiare. Io ho visto i semi conciati, sono blu elettrico o rosa shocking. Non c'è pianta al mondo che produca un seme blu elettrico in natura, per cui già quello dovrebbe far riflettere. Va detto poi che non tutte le piante, soprattutto per chi è un neofita o comunque coltiva da poco o sul balcone, sono facili da coltivare partendo dal seme. Ce ne sono alcune come le cucurbitacee, per cui zucchina, zucca, cetriolo e via dicendo, melone, tendenzialmente abbastanza facili. Ce ne sono altre come per esempio il peperone o la melanzana, che sono una bella battaglia, nel senso che la cipolla da seme è difficilissima, almeno a me non viene mai. Lì bisogna ricorrere ad altre strade. Si possono trovare mercati piantini, plateau di piantini già germinati, già di qualche paio di mesi di vita, in pani di torba. Si prendono e si mettono direttamente in pieno campo o in vaso, appunto, e da lì si parte con la produzione. Quelli sono ancora più difficili da trovare da coltivazione biologica di quanto non lo possono essere i semi. In Emilia-Romagna ci sono diversi produttori di piantini biologici che fanno anche il servizio a domicilio, non credo in centro a Bologna, però che fanno questa cosa. Alcuni non si muovono neanche di un metro se la richiesta è inferiore ai 3.000 piantini, capito? C'è, credo, adesso io 3.000 piantini, non è il nostro caso, non si trova così. C'è da dire che ce n'è uno, credo, che in Emilia-Romagna forse si muove per meno, l'ha fatto nel caso del mio primo orticello domestico, ed è Habitat. Purtroppo Habitat fa sia convenzionale che biologico, per cui c'è questo neo. Sta a voi chiedergli la linea bio, la linea convenzionale. Loro hanno dei piantini tendenzialmente buoni. Una cosa, visto che siete tantissimi, che mi sento di consigliare e che viene fatta anche dagli agricoltori normali, è quella di fare rete. Se, che so io, la signora deve prendere dei piantini di cipolla, invece che trovarsi con un piatto da 48 cipolle, si mette d'accordo con un altro, si crea un gruppo e si fa un ordine unico in base al fabbisogno. Questa è una cosa che secondo me vale la pena fare, altrimenti ci sono i vivai. Però nei vivai, ora io che sappia, io non conosco, poi magari c'è, però non conosco un vivaio che fa piantini bio. E quello è un grosso problema, perché vale lo stesso discorso che per i semi. Sono da seme ibrido, per cui quel piantino non produrrà un seme fertile, e di conseguenza ogni anno dovrete rinnovare l'ordine e via discorrendo. Per cui queste più o meno sono le strade percorribili per quello che riguarda, diciamo, la reperibilità della materia.
Ci sono, diciamo, nella zona intorno a Bologna, vivai o consorzi che hanno piantine?
Se ce ne fossero sarei l'uomo più felice del mondo, perché sono stufo di ordinare da Habitat, però no, che io sappia no. ho sentito, gira una leggenda su un vivaio che ha una linea bio. Io non l'ho ancora trovato, è tipo il Sacro Graal, cosa... Credo che se... però credo che vada fatta richiesta prima, forse, ma non mi sento di sbilanciarmi, la Progeo, che però sta a Castel San Pietro, ha una linea di piattini biologici. Bisognerebbe telefonare e domandare. Fa una produzione minima, per cui io non mi sono mai interessato perché, ripeto, noi otteniamo dosi quantitativi anche grossi, per cui... Però ecco, diciamo che l'unica, credo, potrebbe essere quella, ma non sono sicuro che lo faccia. C'è da dire che se si diventa un minimo abili, la strada del semenzaio, per cui del partire da seme, è tendenzialmente la migliore.